Ecco, tocca a voi, cari ascoltatori, i vostri interventi, le vostre domande qui a Prima Pagina. Potete intervenire anche con gli sms al 335-56-34296. Allora, c'è già qualcuno in linea? Pronto? Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Ecco, tocca a lei.
Pronto? Michele?
Tocca...
Sì, Michele da Roma, buongiorno.
Buongiorno, Michele.
Mi sente?
Sì, sì, la sento, ci dica.
Benissimo. Ecco, allora, io volevo ringraziare per aver aperto la rassegna di oggi con l'articolo di Stella, perché questo tema della corruzione di cui si parla quando c'è un intervento del governatore della Banca d'Italia, se ne parla, che ha detto quello che ci ha raccontato Stella, ovvero che ci sono 16 miliardi di mancati investimenti a causa di questo fenomeno così pervasivo, così esteso nelle amministrazioni italiane. Se ne parla quando la Corte dei Conti alla postura dell'anno giudiziario sempre fa riferimento a quanto sia grave, a quanto c'è questo rischio di associazione al problema della corruzione. E poi è un tema che purtroppo, soprattutto nei discorsi del nostro Presidente del Consiglio, scompare o comunque assume più troppe vesti. Quindi io mi chiedo, c'è stato per un anno che il freno alla ripresa dell'economia era la legislazione sul lavoro, perché grazie all'abolizione di determinate tutele delle ripresa dell'economia. A fronte di questa proprio entità dell'impatto che ha sull'economia la corruzione, io vorrei sapere, questo Robin Hood al contrario che ci governa, che cosa, quali sono i provvedimenti concreti, a parte la nomina del commissario anticorruzione, quali sono i provvedimenti concreti che sono stati presi per fronteggiare in modo complessivo, quindi non puntuale su un problema che può essere Expo o il Mose, che cosa è stato fatto per combattere la corruzione? La ringrazio.
La ringrazio della sua domanda. Sì, allora, oggi Gian Antonio Stella, l'abbiamo letto, raccontava come dimostra con le cifre che il problema della corruzione non è un problema soltanto etico, morale e neanche soltanto politico, ma è anche economico, cioè la corruzione costa al paese in termini economici. Segnalava appunto il governatore di Banca Italia Ignazio Visco, per cui il deficit di reputazione dell'Italia pesa per 16 miliardi. Segnalava l'ambasciatore americano a Roma, che dice, secondo cui gli investimenti degli Stati Uniti in Italia sono meno della metà di quelli in Francia e un quarto di quelli della Germania, proprio a causa della inaffidabilità del paese dal punto di vista della corruzione. Segnalava come la Banca Mondiale sostiene che la corruzione efficacemente aggredita porterebbe ad un aumento del reddito superiore al 2,4%. Insomma, ci sono dei parametri economici. Di fronte a tutto questo, che cosa è successo in Italia? È successo che da oggi è esattamente il giorno numero 731 che il Presidente del Senato, Piero Grasso, ha depositato al Senato la sua proposta di legge anticorruzione, e che è ancora lì che aspetta. 731 giorni sono passati, quindi più di 2 anni, e non è stato ancora fatto nulla. Sono stati messi alcune proposte, sono state discusse alla Camera e al Senato, ma nulla è stato ancora definito. Dopo ogni scandalo, il Presidente del Consiglio dice, dopo il Mose, dopo Expo, ci furono affermazioni e promesse abbastanza forti di Renzi, che dicevano ci vuole un DASPO per i corrotti. Vi ricordate? Il DASPO non è arrivato. A un certo punto, dopo un altro scandalo, mi pare quello del Mose, Renzi disse bisogna fare una legge anticorruzione che sia immediata. e invece ancora non è stata fatta. Ripeto, sarebbe semplicissimo, perché quello che si vuol fare si è fatto. Per esempio, una legge che punitiva nei confronti dei giudici, quella sulla responsabilità civile dei magistrati, è stata fatta, è legge. Mentre invece quella sulla contrasto alla corruzione, che sarebbe molto più utile, non è stata fatta e, ripeto, da 731 giorni la proposta di Grasso riposa tranquilla in Senato senza che nessuno le dia gran peso. Chi c'è ora in linea? Pronto?
Io sono Enea e parlo da Meana, provincia di Torino.
Ci dica.
Pronto?
Ci dica.
Un tempo Bertinotti, che anche lui proveniva dal sindacato, perseguendo un obiettivo parziale, fece cadere il governo Prodi, dando l'Italia per un ventennio in mano a Berlusconi. Non vede qualche analogia possibile con quello che sta facendo Landini?
Dunque, Bertinotti era il leader di un partito politico alleato con Prodi, era con lui al governo e fece materialmente cadere il governo Prodi togliendo il suo sostegno al governo di centrosinistra di allora. Mi pare diversa la situazione attuale, perché Landini non ha un partito politico, continua a ripetere che non vuol fare un partito politico, ma creare eventualmente una coalizione, insomma, federare forze che stanno fuori dalla politica. Non ha dunque il potere di andare a Palazzo Chigi e dire da domani ti tolgo i miei ministri, perché non ne ha, e quindi faccio cadere il governo. Ha deciso di fare opposizione, questo sì, opposizione sulla base dei temi, soprattutto del lavoro, dei diritti, eccetera. Questo credo sia legittimo, tanto più che il programma del governo Prodi non mi sembra sovrapponibile con il programma del governo Renzi. Prodi non si sarebbe sognato di toccare l'articolo 18, non avrebbe ridotto i diritti dei lavoratori, anche se poi insomma altri compromessi li ha trovati su altri temi. Quindi mi paiono situazioni diverse, anche se trattano sempre di una competizione interna alla sinistra, a meno che, come qualcuno dice, Renzi non si possa più considerare sinistra. Dal mio punto di vista è ancora interna alla sinistra, ma una sinistra che ormai è diventata centro e che ha fatto sponda con Berlusconi, per esempio. Prima parlavamo della corruzione, ecco perché sulla corruzione il governo Renzi non interviene, mentre interviene sulla responsabilità civile dei magistrati, perché ha deciso su quest'ultima, sulla responsabilità civile dei magistrati, di fare sponda con la destra in Parlamento, o con il centro, con l'area berlusconiana, mentre invece non ha intenzione su altro di trovare altre maggioranze, per esempio con i 5 Stelle. Ecco, è una scelta, diciamo, una scelta di campo e di alleanze che per ora non ha trovato esempi, ma adesso vediamo che cosa succederà su alcuni temi che verranno, e soprattutto vedremo che cosa concretamente farà Landini, che cosa sarà questa cosa annunciata, questo Podemos all'italiana. Podemos in Spagna è il primo partito ormai, vediamo che cosa, se troverà strada anche in Italia, il paese in cui le elezioni non sono alle viste, quindi non sarà il campo elettorale quello in cui Landini dovrà confrontarsi, bensì quello sociale, dei diritti, eccetera. Ma questo lo sapremo solo vivendo. Pronto, chi c'è ora?
Sì, buongiorno. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Da Genova. Senta, io non ho potuto aggiornarmi con continuità negli ultimi giorni sulle notizie, però ecco, guardando alle notizie che che alla scelta di Landini. Mi pare di aver sentito che lui stesso la poneva in termini della necessità di uscire da una sorta di morsa, di stretta in cui reputa che il sindacato si stia trovando da molto tempo, e questo, che questo, ecco, sia legato alla situazione, al contesto direi internazionale, che impone sul lavoro una serie di limitazioni ai lavoratori. Credo che al cuore del processo ci siano semplicemente la possibilità di fare dumping e delocalizzazione soprattutto, e che impongono una sorta di ricatto e creano una concorrenza fra lavoratori in condizioni di diritti disomogenee. Allora mi sembra di capire che Landini vorrebbe portare il sindacato sul piano politico con una mossa direi epocale, perché io da sindacalista, da lavoratore, fino ad oggi ho sempre sentito all'interno del sindacato parlare, imporsi in una prospettiva per cui si lavora con quello che c'è a disposizione e non si cerca di intervenire o non si può intervenire sulle regole, perché quelle spettano appunto a un livello diverso, a livello politico, nel quale magari ci sono margini di intervento, ma non debbano essere dati per scontati. Quindi si lavora col materiale che c'è, ed è effettivamente, anche io riscontro che il sindacato è costretto a giocare da anni in difesa, a cercare di contenere e di limitare i danni. Allora io sinceramente quindi capisco un po' l'esigenza di Landini, sono un po' scettico sul fatto che si porta, su questa scelta, perché temo che possa intanto destabilizzare un po' il quadro politico e quindi andare a creare situazioni che non si può capire ora se saranno positive o negative per gli scopi che Landini si propone, e oltretutto rischia di snaturare il sindacato. Però capisco la sua necessità. Io però da tempo pensavo una cosa che però è anch'essa utopica, direi, e cioè credo che, visto che i processi oggi dell'economia sono internazionali, mentre invece il sindacato si trova ad operare a un livello nazionale, la cosa che sarebbe da farsi è che i sindacati si raccordino, si saldino a livello internazionale per riuscire a contrastare questi modelli. Però mi sembra molto molto difficile.
Grazie.
Volevo una sua considerazione.
La ringrazio della sua lunga riflessione. Beh sì, allora, quello che scrive oggi Ilvo Diamanti su Repubblica, Landini punta non tanto sui palazzi della politica, ma per ora sulla piazza e sulla TV. Quello di cui parla è una coalizione sociale. D'altra parte, quello che lei accenna, e cioè l'occhio all'estero, a ciò che succede a livello non soltanto nazionale, ma che fuori dai nostri confini, deve essere ben chiaro a Landini, se si richiama appunto a ciò che succede in Spagna, per esempio, dove una cosa forse simile a quella che lui vorrebbe, cioè Podemos, è diventato il primo partito, dove in Grecia, dove certo in una situazione economica più catastrofica, ben più grave di quella italiana, Tsipras ha vinto le elezioni. Quello che credo abbia mosso Landini è la constatazione che nel nostro paese c'è una parte dell'elettorato di sinistra che non si riconosce più nel leader del centro-sinistra oggi, cioè in Matteo Renzi, tant'è vero che lo stesso Partito Democratico ha un'ala all'interno indecisa, no? Tra Landini e Renzi, nel senso che non perde occasione per entrare in contrasto, anche se mai fino in fondo, fino alla rottura, con Renzi. Allora, fin quando potrà andare avanti questo braccio di ferro anche interno al PD, non si sa, e soprattutto che cosa succede, quanto pesa l'opinione dentro il paese, che ha votato tradizionalmente PD fino ad ora, ma che è tentata di rompere con Renzi, non riconoscendosi più nel PD di Renzi. Boh, staremo a vedere. Pronto, chi c'è in linea?
contro Attilio da provincia di Savona.
Tocca a lei.
Ok, allora io sono un gran fan di Tsipras, ma anche Varoufakis, anche poi si può interessare al pubblico, c'è un suo ottimo blog, chi capisce l'inglese, in cui arrivano le notifiche via mail, questo così per informazione generale. Allora, arrivo al punto, ieri mi sono letto la stampa, mi sono letto il Fatto Quotidiano, mi sono letto il Manifesto e ho visto il modo in cui sono stato trattato l'intervento di Varoufakis a Cernobbio, con, ironicamente con lui chiama, il piano Merkel, che sarebbe una battuta sul piano Marshall, immagino, il piano Merkel, no? In cui c'è questa idea di investimento dell'Europa, bla bla, cioè un'alternativa al quantitative easing praticamente, no? Da quel che ho capito. Allora, la stampa, un articolo borderline osceno in cui l'ha preso in giro, perché vabbè è un po' il narciso, abbiamo capito, ma non è andato la sostanza. Ma il Manifesto, molto interessante, hanno fatto notare che la stampa tedesca addirittura spasso delle voci secondo le quali Varoufakis sta per essere mandato via da Tsipras, che sono tutte quante delle cose scandalistiche, eccetera, eccetera, e visto che lei lavora per il Fatto Quotidiano ha dedicato all'intervento di Varoufakis con la proposta del piano Merkel un trafiletto assolutamente superficiale. Come mai? Uno. Due, lei cosa ne pensa di Varoufakis e se è uno che si sta alludendo in questa specie di gioco della chicken game, della gallina, cioè del tiro alla fune con la Germania. Grazie.
Grazie. A volte i giornali sono fatti non soltanto per, come dire, le decisioni sull'importanza delle notizie, ma anche sulla disponibilità, sulle disponibilità concrete, sulla fattibilità degli articoli. Noi non abbiamo nessun nostro corrispondente né inviato a Cernobbio e quindi non abbiamo potuto coprire in maniera adeguata quell'evento. Nei prossimi giorni affronteremo comunque quei temi, anzi i temi che il ministro dell'economia greco affronta e ha posto sul piatto con la sua sfida alla Merkel, l'abbiamo affrontati più volte sul Fatto Quotidiano e continueremo a farlo. Intanto arrivano anche gli sms, i vostri sms. Molti mi augurano buona settimana, buon lavoro, tutti li ringrazio. Poi c'è Antonio da Trento che dice: per anni tutti ci hanno raccontato, giornali inclusi, che dobbiamo attrarre investitori stranieri, ora arrivano, il problema dov'è? Che comprano quando siamo in crisi. Business is business, dice Antonio, effettivamente, cioè attrarre, abbiamo detto, no? Gli esempi degli americani che vengono a comprare l'immobiliare, oggi ne parlava il Secolo XIX, o gli arabi, con allarme ne scrive il giornale, vengono, il problema è che attrarre investimenti per il paese significa portare ricchezza e lavoro nel paese. Altro è invece l'acquisto immobiliare, che è, come dire, una conquista di quartieri a Milano, di quartieri che peraltro restano difficilmente vendibili, no? I grattacieli, alcuni sono anche molto belli, ma anche abbastanza vuoti, e quindi, come dire, c'è forse una iperproduzione immobiliare, per esempio, in una città come Milano, e se non fossero arrivati gli arabi sarebbero stati probabilmente guai. Questo ci dà qualche preoccupazione anche per il dopo Expo, perché cosa si farà di quell'area? Se finito l'Expo quell'area dovrà diventare ancora una nuova ennesima quartiere commerciale o residenziale, visto l'invenduto che c'è a Milano, saranno guai. Pronto, chi c'è ora in linea? Pronto?
Buongiorno, sono Giovanni. Pronto, buongiorno, mi sente?
Tocca a lei, Giovanni. Dica.
Volevo fare una riflessione per quanto riguarda le primarie che sono state fatte a Venezia e quindi che ha vinto l'ex giudice senatore Casson a fronte dei due giovani veneziani che quindi candidati di Venezia. Oggettivamente la mia impressione è che noi cittadini vogliamo che ci rappresenti una persona del territorio comunque pensante, comunque che abbia contatto con quello che era il tessuto locale, non eventualmente un giovane a Calalto, un giovane comunque uno non ancora conosciuto, che abbia semplicemente contatti con chi attualmente ha il potere. E questo credo che sia quantomeno negativo, e noi automaticamente i cittadini, anche durante le primarie, vengono diciamo, praticamente penalizzati. A fronte di questo, la mia impressione è giusto che i sindaci vengano calati da Roma. Io sarei del parere che i sindaci devono essere semplicemente fatti da coalizioni locali e non calati dai partiti locali, diciamo, centralizzati, che poi ingessano il sindaco in determinate scelte che hanno a che fare poi con la corruzione che parlavate prima, quindi la riunificazione del territorio.
Sì, la notizia è ampiamente riportata sulle pagine, anche su qualche prima pagina dei quotidiani oggi, cioè la vittoria di Casson alle primarie del PD a Venezia, cioè chi sarà il candidato del Partito Democratico per la poltrona di sindaco a Venezia. Ha vinto Casson, che è un ex magistrato. E il Corriere, per esempio, in prima pagina lo spiega con l'effetto Mose, e cioè un ex magistrato come sindaco è visto come la persona che può far pulizia di una situazione che, come si è visto nei mesi scorsi, compromessa dal fatto che appunto la corruzione era arrivata fino ai piani alti dei palazzi del potere veneziano, tant'è vero che anche il sindaco in carica era stato toccato dalle indagini e dalle inchieste. Pronto, chi c'è in linea?
Buongiorno, sono Gianfranco da Roma. Io volevo fare una riflessione sul fatto che questa promulgazione dell'anno santo sulla misericordia viene vista soltanto o come una rogna da una parte o come un business per il turismo a Roma. Mentre io ho avuto l'impressione, capendo bene qual era il messaggio del Papa Francesco sulla misericordia, che potrebbe diventare prima di tutto un grosso momento di dibattito su come si risolvono tanti problemi del mondo. Penso in specifico una cosa sulla quale Papa Francesco si è battuto tanto, per esempio i Rom o gli immigrati richiedenti asilo, ma anche se per questo su tanti altri argomenti come il lavoro, la precarietà e quant'altro. E quanto questo potrebbe diventare per la città di Roma, mettendo insieme realtà, appunto sul fare assieme, sul costruire anche progetti di solidarietà e di vera e propria costruzione di agire, di attività fatte sul territorio, come potrebbe diventare l'anno santo invece un grosso momento non solo di dibattito ma anche di costruzione proprio di un modo di fare, per esempio delle amministrazioni comunali, anche con realtà come per esempio tutte le realtà di movimento che si sono schierate contro Salvini quando c'è stata la marcia a Roma di Salvini. Quanto questo potrebbe diventare invece una primavera di Roma su, per esempio, come chiudere per esempio un lager come Castel Romano e invece andare ad affrontare lo spinosissimo problema dell'inserimento dei Rom o degli immigrati o dei centri per gli immigrati e anche chiaramente di altri problemi.
La ringrazio, lei ci riporta, come dire, alla possibilità di utilizzare questi grandi eventi, come quello del giubileo annunciato da Papa Francesco, come occasione per riflettere, per pensare, eccetera. Ben venga, anche se poi i giornali devono fare i conti con, come dire, la concretezza dei litigi già in corso su chi sarà per esempio il commissario al giubileo. Oggi i giornali, noi non abbiamo avuto tempo di leggere articoli che però raccontano come ci siano varie ipotesi di commissario e il Messaggero sulla sua prima pagina per esempio ci riporta un altro elemento di questa polemica, cioè anche il Vaticano dovrebbe essere chiamato a pagare una parte dei costi legati all'organizzazione del giubileo straordinario. Paghi anche il Vaticano, chi lo dice? Il sottosegretario Angelo Rughetti, il sottosegretario alla pubblica amministrazione, intervistato appunto dal Messaggero. Mentre il governo inizia a ragionare sulle forme di finanziamento alla capitale, perché lei ha ragione, c'è quello del Giubileo è un'occasione di riflessione, ma poi anche una grande macchina organizzativa e anche una grande macchina che fa girare soldi, e allora anche a questi bisogna prestare attenzione, perché almeno non vadano sprecati e non diventi l'ennesima grande opera all'italiana e con seguito giudiziario, come siamo abituati da sempre. Pronto, chi c'è?
Sì, pronto.
Tocca a lei.
Mario da Modica.
Ci dica.
Vorrei la sua opinione su questa mia considerazione sulla emananda nuova legge elettorale, che come si sa è uscita in una certa formulazione dalla prima votazione ed è compatibile, diciamo, con l'allora vigente patto del Nazareno famoso, però non accettata dalla PD in la sua interezza, perché la minoranza, come si sa, non accetta le liste sostanzialmente per metà bloccate, poco più per metà bloccate, e poi anche qualche altro dettaglio. Allora io mi chiedevo, a fronte della difficoltà che Renzi oppone a qualsiasi modifica della norma, che se si va a ritoccare anche una qualsiasi cosa si ricomincia con il va e vieni tra Camera e Senato, per cui il rischio sarebbe che una prossima elezione sarebbe articolata sulla base dell'attuale assetto legislativo, di cui è inutile ripetere quali sono gli handicap. Allora io mi chiedo, ma non si potrebbe, Renzi non potrebbe accettare di concordare, voglio dire, ed impegnarsi in questo senso, di votare la legge così com'è, ma visto che deve durare la legislatura ancora 3 anni proprio per il suo impegno, perché non riportare poi in discussione legislativa quei cambiamenti ulteriori che sarebbero, almeno così anche lui deve dire, ulteriori miglioramenti. Naturalmente, se questo non avvenisse, la nuova legge elettorale comunque sarebbe un progresso rispetto alla situazione precedente. Lei cosa mi...
Grazie, lei tocca un tema che oggi sulle pagine dei giornali non ho trovato, cioè la polemica sulla legge elettorale, l'Italicum, il Porcellinum, insomma i nomi si sprecano. Diciamo, in questi giorni il dibattito politico è attirato da altri temi, non da questo, ma prima o poi tornerà, e presto tornerà anche questo. Io la penso in maniera molto semplice, penso che il combinato disposto di questa legge elettorale, se sarà approvata così com'è, e dall'altra parte la riforma del Senato renderà i partiti, anzi i leader dei partiti, molto cioè i veri controllori del Parlamento, cioè e poi alla fine ci sarà un indebolimento del potere legislativo nei confronti del potere del potere esecutivo, insomma il governo che comanda, perché abbiamo una Camera da una parte che viene in parte determinata, in gran parte determinata dal leader politico, dall'altra un Senato che anche questo non viene eletto dai cittadini, cioè quello che manca è la possibilità per i cittadini di decidere sia alla Camera che al Senato. Per questo noi del Fatto Quotidiano abbiamo nei mesi scorsi anche raccolto molte firme, considerando l'insieme delle riforme, riforme del Senato, riforme elettorali, eccetera, delle riforme istituzionali, delle riforme autoritarie in qualche modo, che tolgono la possibilità di decidere ai cittadini. Pronto, chi c'è ora in linea?
Pronto, buongiorno dottor Barzacetto, buongiorno a tutti, io sono Maria Grazia. e chiamo dalla provincia di Piacenza. La mia domanda è questa, ma non eravamo tutti Charlie Hebdo fino a qualche settimana fa? E in particolare mi riferisco a tutto quello che sta succedendo relativamente alle dichiarazioni fatte da Dolce Gabbana sulla famiglia tradizionale, che hanno scatenato una sorta di fatwa omosessuale, con un boicottaggio lanciato da Elton John, che sta avendo, pare, un grande seguito sul web. Io stessa ho visto dei commenti al vetriolo, gente che inneggia a bruciare i vestiti di Dolce Gabbana e cose del genere. Ecco, appunto, la mia domanda è: non eravamo tutti Charlie Hebdo? Io non entro, ripeto, nel merito delle dichiarazioni, si può essere d'accordo, si può non essere d'accordo, ma come si inserisce questa intolleranza, ecco, questa intolleranza nei confronti di quella che è un'opinione e l'espressione di un'opinione? Grazie, l'ascolto per radio.
Grazie a lei. Sì, le opinioni vanno tutte rispettate. E Courtney Love, che dice bruciamo i vestiti di Dolce Gabbana, mi sembra francamente una cosa eccessiva, boh, anche se magari io preferirei non comprarli, ecco, magari, ma solo perché non mi piacciono, ma insomma, ogni opinione merita rispetto, dopodiché però come dire, si può fare anche battaglie per le proprie opinioni, per affermarle. Il limite è il volerle imporre, o la violenza con cui, anche la violenza verbale a volte, con cui si può travalicare la libera espressione della propria opinione. Questo è. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Ci dica.
Mi chiamo Fiorello e chiamo dalla provincia di Modena. Volevo riferirmi alla... ieri ho visto l'annunziata e l'intervista a Landini. Allora, io volevo ricordare a me stessa e agli ascoltatori, ai giornalisti in particolare, che quando Renzi ha cominciato a cavalcare e ha fatto tutto il suo processo per arrivare a diventare primo ministro, ha attaccato, diciamo, anzi proprio dagli inizi, duramente i sindacati, in particolare Landini. Perché cosa diceva Renzi? Diceva: il sindacato si è occupato solo di quelli che sono lavoratori, che hanno dato una serie di protezioni, mentre tutti gli altri il sindacato non se ne è occupato. E proprio in maniera, come dire, adesso arrivo io e sono io che mi occuperò di questi, perché il sindacato non ha fatto il mestiere, le cose che doveva fare. Poi, una volta che lui, Renzi, ha cominciato a lavorare e a modificare, a fare il Job Act e a voler togliere tutto quello che ha tolto, e a quel punto il sindacato ha detto no, cioè vogliamo discutere, vorremmo entrare nel merito, capire, discutere e vedere cosa fa esattamente il mercato del lavoro, Renzi ha detto no, ma guardate che il sindacato deve occuparsi solamente dei contratti, cioè lui fa i contratti, non è. Allora, cioè, vogliamo andare, diciamo, vogliamo chiedere a Renzi, come giornalisti, come, cioè, cosa deve, secondo lui, cosa deve fare il sindacato? Cioè, lui decide che in un certo momento deve occuparsi di tutto e in un altro momento di niente? Cioè, io veramente credo che bisognerà cominciare, anche quando si intervista Landini, quando si intervista Renzi, a mettere in campo questi processi e quello che è successo, non dopo 10 minuti ci dimentichiamo di tutto.
Sì, il gioco è stato un po' questo, ci sono i garantiti e ci sono i non garantiti, il sindacato pensa solo ai garantiti, nessuno pensa ai non garantiti, allora questo, diciamo, è un'osservazione di buon senso e anche corretta. E allora però che cosa si fa? Si tolgono i diritti ai non garantiti e c'è una specie di unificazione al ribasso, cioè chi aveva i diritti, a chi aveva i diritti li si toglie, in modo tale che si unificano con i non garantiti. No, non mi pare che sia questo la strada giusta. Quindi la strada è quella di che ognuno faccia un po' il suo mestiere, cioè il sindacato continui a difendere i suoi associati e il governo, se vuole avere una visione più d'insieme, dia maggiori diritti ai non garantiti, senza contrapporli però ai garantiti e senza tagliare le unghie al sindacato. Questo mi parrebbe anche qui soltanto buonsenso, prima ancora della politica. Non mi pare che sia quello che sta avvenendo. Invece un nostro ascoltatore ci ha mandato un sms, vi ricordo il numero 335 5634 296. Ernesto dice: c'è nessuno che ricordi Via Fani oggi 16 marzo? Sì, è anche il Presidente della Repubblica. Mattarella ha deciso di, lo raccontano i giornali anche se non abbiamo avuto tempo di leggerlo, Mattarella oggi ha deciso di ricordare Moro oggi, appunto, il giorno in cui fu rapito in Via Fani, invece che, come normalmente si fa, come normalmente fa il Capo dello Stato, ricordarlo nel giorno della morte. Quindi ecco, sì, qualcuno che si è ricordato del 16 marzo c'è. Pronto, chi c'è in linea ora?
Buongiorno, mi chiamo Tina, parlo da Roma. Penso all'accusa grave e importante che il Papa ripete, quella che c'è la strage dei cristiani oggi in Pakistan, e ci sono state altre stragi contro le minoranze religiose, sia cristiani sia musulmane. Il Papa accusa, il mondo non lo nasconde. Volevo soltanto dire che il Vaticano, ed è scritto oggi sul Corriere della Sera, apre all'uso della forza per mettere fine alle persecuzioni. C'è un documento presentato 4 giorni fa al Consiglio dei diritti umani di Ginevra, è una dichiarazione congiunta firmata dalla Santa Sede con 63 paesi, si intitola Sostenere i diritti umani dei cristiani e delle altre comunità, in particolare nel Medio Oriente, ed è la prima volta, dice l'arcivescovo Silvano Maria Tomasi, che è un osservatore permanente del Vaticano all'ONU di Ginevra. E quindi il ministro francese, e sto chiudendo, il ministro francese degli esteri, Laurent Fabius, ha fatto sapere che se ne parlerà al Consiglio di sicurezza del 27 marzo, perché il mondo non può stare con gli occhi chiusi a vedere stragi continue di cristiani e di altre minoranze musulmane e di fedeli e comunque di persone a rischio sterminio. La ringrazio, buongiorno.
Grazie a lei, sì, mi dà modo di ribadire quanto abbiamo già detto prima leggendo La Stampa, proprio che apre su questo tema. Il Vaticano: siamo di fronte a un genocidio, se necessario usare anche la forza contro l'ISIS. Questo sulla prima pagina della Stampa, e a questo proposito vi cito anche, vi invito a leggerlo, l'editoriale di Enzo Bianchi, appunto sulla prima pagina della Stampa, il grido che bisogna ascoltare, che dei cristiani si recano in chiesa ogni domenica non fa notizia, scrive Enzo Bianchi, ma rischia di fare notizia, fa notizia, ahimè, ma fin troppo poco, il fatto che questi cristiani che vanno in chiesa vengono uccisi, sterminati. C'è sulla Stampa oggi un interessante reportage di Francesca Paci che fa un po' la geografia di queste persecuzioni: Africa, Medio Oriente, Nord Corea, quel massacro silenzioso di fedeli. In 2 anni il numero di cristiani ammazzati è quadruplicato, questo senza naturalmente nessuna islamofobia. Abbiamo finito così il nostro il tempo a nostra disposizione, continua la rassegna stampa, poi culturale, delle pagine culturali del web, dopo prima pagina. Noi invece ci sentiamo domani mattina alle 7:15.
Gianni Barbacetto, giornalista del Fatto Quotidiano, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, prima pagina, @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.